Grazie, buonasera a tutti. E questa è una storia che ha bisogno di un lavoro in profondità, è un lavoro di ricerca costante, perché è una storia che riguarda vari aspetti e vari fondamenti della struttura stessa della presenza delle mafie nella nostra città e nella nostra regione. Umberto Mormile era un educatore. Dalle nostre informazioni, che sono sia attraverso i testi giudiziari, sia attraverso la famiglia, ma anche attraverso le persone che lavoravano nelle carceri e in ambienti vicini a quelli che sono gli ambienti dei detenuti e della gestione, noi ne abbiamo dato un quadro ben preciso. Umberto Mormile era molto stimato, aveva una grande passione per il suo lavoro, era un educatore e aveva la passione per l'educazione. È uno dei primi che crea e ha l'intuizione dell'importanza del teatro nelle carceri. La sua creazione, la sua intuizione, ho visto, è stata imitata con riferimenti precisi in tutta Italia, come modo di vivere la socialità in carcere. Lui era e ne parlavamo un attimo fa anche con Stefano, era per il carcere a misura d'uomo, era perché il carcere doveva diventare costituzionale appieno e doveva permettere ai detenuti di vivere da uomini e di ritrovare un loro modo di essere uomini all'interno del carcere. E questo è un elemento che caratterizza questa storia. Perché? Perché quando Umberto Mormile viene ucciso, esattamente nell'11 aprile del 1990, noi abbiamo un cambiamento totale del modo di cui si parla di Umberto Mormile. Cioè, alla procura arrivano testimonianze e affermazioni che parlano solo di un episodio che era avvenuto nell'87 nel carcere di Parma, dove era stato prima Umberto Mormile, prima di trasferirsi ad Opera, ed era un episodio di corruzione che aveva riguardato il direttore del carcere. Umberto Mormile non c'entrava niente, non è stato mai indagato, non è stato mai. Eppure molti parlano di questo ambiente del carcere e di Parma, ma pochi dagli atti parleranno di Opera. A tal punto che queste chiacchiere arrivano a alcune affermazioni: era così abile e così bravo che non poteva non avere capito. Allora, tutto questo sa, diciamo, di una voce preordinata e porterà nei fatti a una perdita di tempo essenziale. E tra l'altro vengono trasferiti dei colleghi di Mormile che all'improvviso che la procura non può interrogare. E la procura chiede di poter fare una perquisizione degli atti in carcere. Gli viene negato per ordini superiori, per ragioni superiori. Ecco, queste difficoltà avvengono all'inizio e il processo viene messo, è da parte, non so se è proprio archiviato, ma una forma quasi di archiviazione. Il processo riprende quando viene arrestato un killer della mafia che era Schettini, che comincia a raccontare i suoi delitti e comincia a raccontarli in un modo totalmente deviato. Ecco, l'altro aspetto di questa storia è, diciamo, quello del depistaggio. Del depistaggio è che avviene sia rovesciando la figura di un uomo che da vittima viene presentato come colpevole, ma depistaggio come organizzazione del depistaggio. Questo è interessante, perché vi sono delle ragioni, come vedremo, come sentiremo poi da Stefano, di questo depistaggio, ma questo killer Schettini racconta tante cose e però nella responsabilità tende a salvare, a negare, a non dare le prove sulla responsabilità del gruppo dirigente dell''ndrangheta di allora, che erano i Papalia, Coco Trovato, con tutte le alleanze con le altre mafie, come fra poco vi dirò, e tende ad attribuire la responsabilità a dei morti oppure a quelli che hanno cominciato a collaborare. Se ne accorgerà subito il giudice Spataro, che avrà che dirà che mostrerà dei dubbi ed evincerà dei dubbi sulla figura di questo collaboratore di giustizia. Il collaboratore entra in contraddizione, dovrà ammettere delle cose, ammetterà anche che Mormile è stato ucciso, da Antonio e Papalia, perché si sarebbe fatto corrompere e non avrebbe rispettato i patti. Ma sono tante le cose che non vanno delle sue testimonianze, che questo killer viene smentito in più occasioni dalla sentenza Nord-Sud, da altri collaboratori di giustizia. Vorrei richiamare subito e poi do subito la parola e converso con Stefano il fatto che vi sarà un altro collaboratore, e questo collaboratore noi lo ritroviamo proprio nel processo sull''ndrangheta stragista. Questo è molto interessante perché ci permette di capire bene la situazione che c'è sia a Milano allora e sia in Italia. Allora, il processo sull''ndrangheta stragista del 2018 è un processo contro Filippone Rocco e Santo e Graviano Giuseppe, con gli esecutori, e si riferisce a delle azioni ben precise di strage o tentata strage, in particolare tre episodi verso i carabinieri. E in questo processo si dice questi fatti sono tutti aggravati dalla premeditazione e dalla finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico e dalla finalità di agevolare attività delle organizzazioni di tipo mafioso denominata Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Tutti i fatti, ad avviso della Corte, devono infatti senza dubbio inquadrarsi nell'ambito della strategia stragista coltivata da Cosa Nostra, che è riuscito in ciò a coinvolgere altre realtà e criminali, Camorra, 'Ndrangheta, Mafia Pugliese, ed a portare tali attacchi sui territori diversi dalla Sicilia, con l'obiettivo di indebolire l'indagine dello Stato e costringerlo a trattare con il potere criminale e mafioso. Questo processo afferma quindi un'alleanza tra Cosa Nostra, l''ndrangheta, la Camorra, la Corona Unita, che ha dei fatti ben precisi di stragi in cui compare poi la rivendicazione della falange armata. Ma quello che è fondamentale è che tra le testimonianze vi è quella di Antonino Cuzzoli, il quale afferma che l'omicidio è Mormile è all'interno di questa strategia. E Mormile viene ucciso perché era venuto a conoscenza di incontri ben precisi all'interno e del carcere tra i Papalia, in particolare Domenico e Papalia, e uomini dei servizi segreti. E Cuzzola afferma che questo era emerso perché a un certo punto aveva avuto un diverbio Umberto e Mormile con un detenuto sui permessi, e questo detenuto gli aveva detto: ma perché Papalia e Domenico ha tutti questi permessi? E pare che questo nel racconto di Cuzzola, che Umberto Mormile avesse risposto: tu non è che incontri i servizi in carcere. Questo aveva rivelato che lui era a conoscenza di incontri che poi sicuramente i Babalia non volevano far conoscere. Ora vorrei solo dire, perché è essenziale, che questo depistaggio si è provato che fu organizzato non solo da una 'ndrina dell''Ndrangheta, ma da un consorzio, da quello che era definito un anello, e che era che aveva un punto di riferimento e ben preciso a Milano, che era l'autoparco di Via Salomone. L'autoparco di Via Salomone è stato il centro di organizzazione di questo consorzio. Vedeva come punto di riferimento tutto l'entourage dirigente delle mafie a Milano. Coco Trovato, i Papalia, Luigi Miano, Cappello, e con questo vogliamo dire Cosa Nostra, 'Ndrangheta, i Santa Paola a Milano, che in quel periodo agivano in maniera precisa per mettere le mani sui casinò di Saint Vincent e di Campione. Ecco, questo entourage viene messo e sotto inchiesta dall'85, ma nonostante questo e vari processi rimarrà in piedi l'autoparco per tanto tempo. E quando avviene il depistaggio su Mormile, si viene a svelare che Schettini faceva parte di questa rete di organizzazione e che il depistaggio era organizzato e da lì. Quindi noi abbiamo sulla vicenda Mormile un elemento in cui comprendiamo che le mafie a Milano di vario tipo hanno avuto dei punti di riferimento anche dirigenziale e di organizzazione. E questo è un elemento essenziale. Due, che i carceri sono stati, almeno fino alla legge 41 bis, ma bisogna sempre sorvegliare, dei momenti di potere, di controllo, tali da permettere e permessi e rapporti con la società. E la vicenda Mormile riflette proprio questo fatto che il carcere per le mafie non è un problema quando possono fare ciò che vogliono, perché lì stabiliscono dei poteri, non solo dei poteri sugli altri detenuti, ma poteri anche sui secondini, poteri anche sugli educatori, poteri di altissimo ricatto. È una vicenda che deve essere affrontata, perché questa vicenda non ha avuto giustizia vera e si è rinunziato ad approfondirla, come vedremo ora dal racconto e di Stefano, e ribolle il sangue, che da quella data noi non siamo riusciti, cioè non solo ad arrivare a una verità piena, ma che si sia dimenticata l'uccisione di un educatore di questo spessore, mentre c'era una famiglia e la compagna che hanno lottato tutta la vita. Ah, una piccola parentesi. Io quando ho incontrato Stefano gli ho chiesto di Armida Semere, allora non ero ancora ben informato, poi ho visto la vita della compagna di Mormile. Era stata direttrice del carcere e di Parma, direttore di altre carceri. Alla morte del suo compagno aveva diretto il DAP con una serietà e una coerenza che era il punto di riferimento dei magistrati antimafia di tutta Italia. Una persona che ispira solo a sentirne la storia, la coerenza e la battaglia. E volete che una persona di questo tipo avesse un rapporto con uno che si faceva e corrompere e che lo difendesse per tutta la vita? Anche per lei, che si è suicidata per sconforto dopo 15 anni, noi oggi facciamo questo dibattito, che sarà il primo di una serie di rapporti e di incontri su cui non vogliamo dimenticare questo tema e questa storia.
Buonasera a tutti e grazie dell'ospitalità preziosa, perché come ho già detto ogni occasione per me è un'occasione importante per ricordare la storia di Umberto, ma anche la storia di questo paese, perché attraverso la storia di Umberto ho la presunzione di riuscire a far comprendere anche tanti altri meccanismi che non ci vengono raccontati. Tu dicevi che quella di Umberto è la storia di un depistaggio clamoroso, ma questo è il paese dei pistaggi. In questo paese ogni bomba, dietro ogni bomba c'è un depistaggio, anche omicidi, a cominciare da quello di Peppino Impastato, c'è un depistaggio clamoroso, anche con nomi e cognomi di chi sono gli artefici di questi depistaggi. Antonio Subranni, che poi per effetto di questi depistaggi, di essere stato scoperto come autore di un depistaggio, ha fatto carriera. In tutti questi anni ancora ce lo ritroviamo ai vertici. La storia di Attilio Manca, dietro ci sono dei depistaggi altrettanto clamorosi. Vogliamo ignorare la storia dell'attentato, della strage di Via D'Amelio? Lì è stato certificato anche da una sentenza, finalmente, che è stato il più grande depistaggio del paese. E neanche a farlo apposta, il comune denominatore di tutti questi depistaggi sono gli apparati dello Stato, i servizi segreti, che sono loro a orchestrare, a organizzare, a mettere in piedi questi depistaggi. Evidentemente lavorano così bene che a noi sfugge il beneficio che stanno rendendo a tutti noi cittadini, perché evidentemente ci deve essere una ragione superiore affinché facciano, ma al di là dell'ironia, cerco di ripercorrere rapidamente la vicenda di Umberto, che può aiutare a comprendere come funziona, perché poi i depistaggi hanno dei meccanismi che si ripetono in maniera anche noiosa a volte, forse perché chi li mette in atto neanche ci spreca più tanto tempo per cercare di mascherarli, perché forse è convinto che dell'assoluta di farla sempre franca. Allora, Umberto, l'ha ricordato lui, era un educatore, siamo posizionati nel 1990, lui è uno dei sei educatori in servizio ad Opera, a Milano Opera, e tra i sei è il più carismatico, il punto di riferimento, anche perché è quello che ha maggiore esperienza di tutti quanti, è quello che ha iniziato prima di tutti, perché lui nel mondo il carcere l'ha cominciato a conoscere almeno da una decina d'anni, prima come poliziotto penitenziario, faceva il poliziotto penitenziario, e poi assorbito da quell'ambiente che l'aveva completamente catturato, appena fu promossa il primo bando per educatore, in applicazione della legge Gozzini, che era stata promanata nell'87-85, non mi ricordo, scusate. E lui partecipò al concorso da educatore, lo vinse e abbracciò questa nuova professione. E assieme ad altri pionieri, altrettanti suoi colleghi bravi, appassionati, inventò questa nuova professione, cercando di far combaciare le basi di legalità con quelle di rieducazione. Quindi dovevano collimare, dovevano incastrarsi tra loro. Lui, l'hai ricordato tu, lui amava molto l'arte, amava il teatro, amava la lirica, comprese che portare cultura all'interno del carcere una premessa fondamentale. Il carcere, anche quando lui iniziò la carriera come agente di polizia penitenziaria, lui lo viveva come quasi tutti noi, prima di conoscerlo a fondo, lo immaginiamo, lo percepiamo come un luogo popolato da boss feroci. In realtà i boss ci sono, purtroppo, sono feroci anche di più, però sono una minima parte, nemmeno... la popolazione carceraria nella sua quasi totalità è composta da persone comuni che hanno sbagliato, ed è giusto che paghino, però sono persone che hanno anche diritto diritto a una seconda occasione, se qualcuno gliela dà. Quel qualcuno dovrebbe essere lo Stato attraverso gli educatori, attraverso gli strumenti della legge Gozzini, quindi gli strumenti premiali, ha messo in piedi un meccanismo che, se correttamente applicato, può produrre dei risultati, può dare delle occasioni di riscatto ai detenuti che vogliono cogliere queste cose. Tra le occasioni di riscatto, Umberto percepì che gli strumenti a sua disposizione, gli strumenti che un educatore poteva mettere in campo per cercare di attirare, di emendare i detenuti, c'erano sicuramente il lavoro e si prodigavano per cercare delle occasioni lavorative per i detenuti anche all'interno, ma la scuola, l'istruzione, quindi cercava insieme ai suoi colleghi di convincerli a proseguire gli studi, anche financo per l'iscrizione all'università, chi aveva già completato la scuola dell'obbligo, aveva fatto il liceo. Quindi, e in ultimo, ma non ultimo, l'arte. L'arte attraverso tutte le forme espressive conosciute, che fossero la musica, che fosse la pittura, qualunque forma di espressione. Comunque l'arte, e lui appunto attivò laboratori di teatro, qualunque forma di espressione aiuta un detenuto a uscire fuori da quella prigione, da quella prigione ideale, evade da quelle sbarre, perché la cultura ha questo di magico e soprattutto fornisce dei sentimenti veri a chi riesce ad avvolgersi attraverso la cultura. Lui portò scogitò dei laboratori teatrali, fece recitare i detenuti e con sua somma gioia vide che la cosa funzionava veramente bene, tant'è che riscosse notevole successo. Torniamo alla storia di Umberto. Quell'11 aprile del 1990, come tutte le mattine, lui si stava recando al lavoro, era fermo al semaforo in macchina, fu affiancato da una Honda 600. A bordo c'erano due motociclisti con i caschi integrali, quello di dietro scese e al finestrino gli scaricò l'intero caricatore, 6 colpi d'arma da fuoco, e lo uccisero. A quel punto un delitto inspiegabile. Qualcuno prima ricordava la vicenda di Parma. A Parma, che Umberto ci aveva lavorato ed era stato apprezzato, anche lì faceva teatro, anche lì faceva le attività. A Parma c'era stata un'indagine sulla corruzione e l'indagine fu fatta a 360 gradi. Non è vero che Umberto non fu indagato. Fu indagato sia dalla procura, cioè dalle inchieste della procura, ma fu indagato anche ci fu anche l'indagine interna, l'ispettorato indagò, perché ogni volta che c'era una notizia di reato all'interno di un carcere scattano le indagini e scattano a 360 gradi su tutto il personale, su tutto, nessuno escluso. E quell'indagine, ecco perché a maggior ragione si può dire che fu usata poi strumentalmente come una clava per cercare di calunniare Umberto, perché da quell'indagine Umberto uscì fuori cristallino. L'indagine fu fatta anche su Armida, perché Armida all'epoca lavorava anch'ella a Parma come vice direttrice, quindi tutti furono indagati e furono accertate le responsabilità del direttore Raffaele Panico e anche del vice comandante, se non ricordo male, che infatti furono condannati, espulsi e condannati, insomma. Quindi a maggior ragione si può sostenere che quella vicenda non c'entrava niente, anzi semmai poteva essere utilizzata per certificare l'assoluta onestà. Tra le altre cose, questo vorrei ricordarlo, Umberto sia a Parma ma anche quando stava a Opera, veniva chiamato ancora, insegnava alla Certosa di Parma, alla scuola della polizia penitenziaria, lo chiamavano a insegnare, perché lui tra le altre caratteristiche positive, oltre ad essere carismatico, ma lui aveva proprio il senso della lealtà, il senso del dovere. E soprattutto lui era un fine conoscitore del regolamento penitenziario, ma per lui la legge era una cosa, lui era quasi laureato in legge. Quando partì a fare il servizio di leva gli mancavano 5 esami, no, anche meno, scusate, giurisprudenza. Abbandonò gli studi per mettersi a fare, perché era affascinato dall'ambiente carcerario. Ma questa è un'altra cosa. Quindi lui insegnava a Parma, la Certosa, insegnava proprio agli allievi poliziotti, insegnava il senso di legalità. Una frase che lui diceva spesso, e me l'hanno riportata anche suoi vecchi allievi, quindi non è... alcune cose me le so... Ecco, lui diceva, tra le altre cose, esortava, perché per lui la necessità di rimanere sempre e comunque all'interno del carcere, chi lavorava all'interno del carcere doveva essere sempre un esempio di onestà e legalità, altrimenti, diceva lui, il carcere inevitabilmente ti contamina e ti corrode inesorabilmente, e portava anche degli esempi, insomma, questo per dire... A Parma aveva conosciuto Armida Miserere, era nata una storia tra loro, si erano innamorati e lui era separato, aveva una bimba piccola. Quindi, e quando fu trasferita, perché gli dettero l'incarico a Armida Miserere, la sua compagna, le affidarono la direzione del carcere di Lodi, lui chiese e ottenne di essere trasferito a Milano Opera, il nuovo carcere a misura d'uomo, quello che era il modello ideale dell'amministrazione, il top dell'amministrazione penitenziaria dell'epoca, retta dal direttore generale Nicolò Amato, che avevano bisogno di personale, soprattutto di personale qualificato, e chiamarono lui anche per guidare un gruppo di nuovi educatori giovani da formare e da dirigere. Lui andò, anche perché così si ricongiungeva con Armida. Quando fu ucciso, nessuno si aspettava, nessuno riuscì a comprendere il motivo di quella uccisione. Era una cosa improvvisa, inaspettata. Anche la stessa Armida, oltre al dolore, era completamente disorientata, non riusciva a comprendere una reale motivazione. A ingarbugliare ancora di più le cose, arrivò nel pomeriggio, questa ve la leggo, di quello stesso 11 aprile 1990, nel pomeriggio verso le 4, all'agenzia ANSA di Bologna arrivò una telefonata di rivendicazione dell'omicidio. Ve lo leggo testualmente, sono due righe. A proposito di quanto è avvenuto a Milano, il terrorismo non è morto. Vogliamo che l'amnistia sia estesa anche ai detenuti politici. Non importa chi sono, ci conoscerete in seguito. Non c'è firma. La firma arriverà nei mesi successivi. Prima come Falange Armata, perché a quella telefonata ne seguirono molte altre, che rivendicavano sempre l'omicidio di Umberto e allargavano il tiro, allargavano il bersaglio anche su altri educatori, perché c'era un focus preciso sul carcere. E dopo un mese e mezzo arrivò una prima sigla, che era Falange Armata Carceraria, e a fine anno, a ottobre di quell'anno, sparì il carcerario e assunse la dizione di Falange Armata. Mettetela da parte questa, perché questa storia è importantissima, ma se permettete ne parliamo dopo. Prima vorrei sciorinare un po' la storia, soprattutto quella giudiziaria, perché la storia giudiziaria di Umberto aiuta a comprendere tante cose. L'inchiesta parte, e parte anche di buona lena, devo dire la verità, perché è affidata a un procuratore, a un sostituto procuratore di Livorno, che lavora lì a Lodi, si chiama Carlo Cardi. Si chiama Carlo Cardi ed è una persona in gamba, tenace, sa il fatto suo, e comincia proprio in assenza di palesi indizi, di motivazioni chiare, fa comunque un'indagine a 360 gradi, quindi esplora tutto, va a indagare su tutti i contatti, su tutte le persone che avevano che avevano contatti con Umberto, quindi i familiari, su ciascuno di noi, gli amici, i parenti, e poi cerca, fa indagini patrimoniali accuratissime, per cercare di capire appunto se c'erano dei movimenti strani di denaro, se c'erano delle spese, c'erano delle evidenze. E in tutto questo non viene fuori nulla, anzi viene fuori che è certificato dai Faldoni, viene fuori quello che noi tutti sapevamo. Umberto era una persona cristallina, limpida, onestissima, di specchiata onestà. Quello che però non riesce a fare Cardi, perché trova degli ostacoli enormi, insormontabili, è riuscire a capire veramente l'ambiente di lavoro di Umberto. Cioè quando lui si approccia al carcere, quando lui cerca di capire cosa, perché evidentemente per un investigatore bravo la prima idea, anche se fai indagini a 360 gradi, però l'idea prevalente è quella che lavorando in un ambiente comunque pericoloso, evidentemente la motivazione più probabile è che sia accaduto qualcosa all'interno del carcere, ma lì non riesce a penetrare, nel senso che nessuno gli dà una vera collaborazione, una fattiva collaborazione, a cominciare dai vertici, direttori e così via. Di Umberto parlano tutti bene, una persona stimatissima, bravo, capace, un trascinatore, ricco di idee, però nessuna occasione di contrasto, nessun episodio, niente, perché il carcere è una struttura limpida, perfetta, non è mai accaduto nulla. Non è mai accaduto nulla? Accidenti se non è mai accaduto nulla. Le cose che sono accadute, fatti anche abbastanza importanti, uno l'hai ricordato tu prima, il trasferimento, l'inopinato trasferimento di numerose agenti di polizia penitenziaria e molti detenuti all'indomani dell'omicidio, gente presa e trasferita altrove, senza dare notizia all'autorità giudiziaria, senza dare nessuna notizia, nessuna indicazione. Cioè se si sta svolgendo un'inchiesta tutti possono testimoniare, tutti possono dare un apporto. Se tu trasferisci in misura massiccia delle persone, quantomeno dovresti avvertire chi sta indagando, dice guarda, sto facendo questi provvedimenti, è legittimo che li faccia, però insomma tieni presente, se vuoi interrogare pure quelli li puoi sentire, se puoi chiedere un contributo anche a quelli. Invece non è mai stata data notizia, e la notizia è stata scoperta da Armida Miserere. Armida Miserere, la sua compagna, che era una criminologa ingambissima, ha cominciato a fare delle indagini. Scusate, perché poi arrivo al dunque, perché manca. Cardi ha provato in tutte le maniere di scuotere l'ambiente, di trovare. Alla fine, forse perché era troppo intraprendente, ma questa è un'illazione che sto facendo gratuita. Comunque, alla fine viene trasferito a Livorno, gli viene proposto il trasferimento a Livorno, che era la sua città natale, e lui ovviamente accetta, cioè nel senso. E quindi in luogo di Cardi, dopo diversi mesi, l'inchiesta viene affidata a un sostituto procuratore neoassunto. Potete immaginare che un caso così complesso, così difficile da sviscerare, era difficile per una persona esperta come Cardi. Immaginatevi cosa può significare affidarlo a un novellino che non ha le prime armi, insomma. Quindi di fatto muore lì l'inchiesta per scoprire il movente e gli esecutori e gli autori responsabili dell'uccisione di Umberto, praticamente è come se fosse stata archiviata, e in sostituzione degli inquirenti provvide Armida. Armida, con la sua mente brillante, la sua rete di confidenti, chiamiamoli come vi pare, però sostituì l'opera della procura, cominciò a trovare notizie, ecco la notizia dei trasferimenti, e la riportò tempestivamente alla procura, ma non successe nulla. Nei Faldoni ancora oggi ci sono numerosissime denunce di Armida Miserere, che già dall'inizio, già dopo i primi mesi, in virtù delle informazioni che aveva raccolto, aveva già intuito ed era andata molto vicina alla verità che poi si scoprirà molti anni dopo. Però per la procura quella era un'inchiesta che ormai non... Armida rappresentava semplicemente un fastidioso, una fastidiosa presenza, quasi una molestatrice. Quindi sì, vabbè, metti là, però non si faceva nulla. Tant'è vero che dopo un anno tentarono veramente di archiviarla l'inchiesta. Ci fu l'opposizione da parte di tutti quanti noi, di Armida in particolare, però l'inchiesta era di fatto archiviata. Poi successe il miracolo. Miracolo tra virgolette. Il miracolo avvenne qui a Milano. Stiamo parlando della procura di Lodi come titolare dell'inchiesta. A Milano già da diverso tempo si stava indagando sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto cittadino e in Lombardia. Titolare dell'inchiesta era Alberto Nobili, che tutti quanti voi immagino conoscete. E l'inchiesta si chiamava Nord-Sud e aveva scoperchiato una montagna di fatti criminosi, tantissimi omicidi, e come in tutte le inchieste grandi a rete, nella rete ci finì anche un indagato che poi divenne collaboratore di giustizia. Si chiamava Saverio Morabito. Non lo so se è morto, scusate, forse è stato il primo vero pentito di 'Ndrangheta, che cominciò a raccontare tanti fatti e misfatti, soprattutto avvenuti in Lombardia in quegli anni. Tra i tanti fatti di cui parlò anche dell'omicidio di un educatore, Umberto Mormire, a Milano, e accostò, senza avere comunque contezza, senza avere tante notizie, però accostò quella morte al nome di Domenico Papalia. Questo fu sufficiente per Nobili, per la procura, per la DDA di Milano, per avocare l'inchiesta da Lodi, la trasferì a Milano. E lì è stata una fortuna, perché si sono riaperte le indagini, quelle che Lodi aveva di fatto archiviato e che ormai erano morte come indagini. Milano invece le rivitalizzò, ripartirono con buona lena quelle indagini, però a quel punto entra in gioco la macchina del depistaggio, perché siamo proprio pronti, perché al momento stesso che si comincia a esplorare quella situazione che non si era voluta assolutamente toccare, quella del carcere di Domenico Papalia, e spunta un falso pentito. Adesso lo posso dire anche perché è stato certificato come falso pentito, è stato scovato come persona, come depistatore vero e proprio, che si chiama Antonio Schettini. Fermi tutti, sono stato io, ho sparato io a Umberto Mormire, ed è vero, è stato lui a commettere l'omicidio, perché me l'ha ordinato Antonio Papalia, non Domenico. E perché te l'ha ordinato Antonio Papalia? Perché Mormire era corrotto, era a libro paga sin dai tempi di Parma, perché a Parma c'era, perché si vendeva i permessi premio, e li concedeva dietro l'auto di compensi a fior di milioni di lire, all'epoca erano milioni di lire, comunque cifre importanti, vendeva i permessi a Domenico Papalia, ma anche poi ad altri boss, ad altri detenuti. E adesso che ha ritrovato Domenico Papalia a Milano, prima ha accettato 30 milioni di lire, una cifra esorbitante per l'epoca, per il 1990, per concedere un ulteriore permesso a Domenico Papalia, poi all'ultimo momento si è tirato indietro, non ha ritenuto più di ottemperare al patto, e per questo è stato punito ed è stato ucciso. Una cosa, cioè, voglio dire, puoi raccontare quello che ti pare, ma la prima cosa che un investigatore serio fa è delle verifiche. Una verifica patrimoniale, 30 milioni non evaporano, ma anche quelli precedenti non evaporano. Quindi però per la procura avere una testimonianza su un caso che sembrava irrisolvibile è comunque un buon risultato. Un'altra cosa fondamentale tra le sciocchezze dette da Schettini, che doveva suonare come un campanello d'allarme per la procura. Allora, Umberto doveva concedere un permesso a Domenico Papalia e Domenico Papalia non sapeva nulla, era ignaro, quindi aveva gestito tutto il fratello, Antonio Papalia, ma Domenico Papalia, che era il fruitore di questi benefici, non ne sapeva assolutamente nulla. Quindi, per farvela breve, calunnie, depistaggi, viene portata, ovviamente Schettini parla anche non solo di Antonio Papalia, parla del motociclista, chi guidava la moto, che era Nino Cuzzola, il motociclista, quindi parla un po', parla di Franco Cocotrovato, un altro boss dell'Andrangheta, come tra coloro che avevano organizzato l'omicidio, e quindi vengono tutti rinviati a giudizio, ovviamente meno che Domenico Papalia, perché era stato fatto tutto a sua insaputa, poverino. Al momento però in cui viene celebrato il processo, ovviamente, guarda caso, Antonio Schettini si rifiuta di si avvale della facoltà di non rispondere alle domande, quindi di fatto non conferma nulla. E in assenza di quelle conferme, in assenza di deposizione, viene condannato solo lui come reo confesso, come autore dell'omicidio, gli vengono comminati 14 anni, ma tutti gli altri vengono prosciolti, vengono assolti, perché non c'è... Quindi già questo è un'anomalia clamorosa. Però qui si apre un'altra... un altro film, perché a quel punto chi guidava la moto, Nino Cuzzola, a quel punto lui decide di collaborare, anche se non ne aveva più motivo, tanto era stato scagionato per l'assenza della testimonianza, però Nino Cuzzola decide comunque di collaborare. Si pente genuinamente, racconta, sì è vero, a sparare è stato Schettini, a guidare la moto ero io, ma il movente è un altro movente ed è quello che ha anticipato lui prima, nel senso che Umberto è stato ucciso perché aveva capito e si era lasciato scappare che Domenico Papalia faceva colloqui proibitissimi all'interno del carcere con agenti dei servizi segreti, salette riservate, gli agenti entravano senza essere registrati, senza essere quindi riconosciuti, e facevano, e poi per effetto di questi incontri, di questi colloqui, otteneva anche dei benefici carcerari, tipicamente dei permessi premio. Una cosa che non ho detto prima, ma che vale anche per cercare di capire il livello di deviazione che c'è. Un educatore carcerario non ha il potere di concedere benefici carcerari nella maniera più assoluta, non può concedere, quindi non si può vendere dei permessi premio, è proprio fuori da ogni logica. Il compito di un educatore carcerario è quello di fare una relazione di sintesi sul comportamento tenuto da un detenuto rispetto a, cioè nel senso, se osservo o meno il programma di rieducazione che è stato personalizzato per lui. Questo è il compito di un educatore. Tra le altre cose, lo fa, fa questa relazione solamente sui detenuti che sono assegnati a lui, e Domenico Papalia non era nemmeno assegnato a lui. Era assegnato a un altro educatore. Quindi voglio dire, anche le valutazioni della procura in base alle testimonianze rese che hanno prodotto poi il movente calunnioso nei confronti di Umberto sono quantomeno superficiali, prive di approfondimento, cioè nel senso, non solo non hanno fatto i riscontri, o se l'hanno fatto li hanno fatto male su questi soldi che lui avrebbe percepito, ma anche sostenibilità di una tesi accusatoria di questo tipo non regge, perché non ha il potere, un educatore non ha il potere. Quindi detto questo, quindi Nino Cuzzola si pente, racconta il vero movente, ovviamente a questo punto tira in ballo Domenico Papalia, perché Domenico Papalia era inverosimile che non ne sapesse nulla, che fosse stato fatto tutto a sua insaputa, e quindi si riapre un nuovo processo. La procura riporta a giudizio tutti coloro che erano stati scagionati in precedenza, e in più aggiunge Domenico Papalia. A questo punto c'entra con tutte le scarpe, con tutto il vestito. A questo punto però arriva altro colpo di scena, perché non finiscono mai, i colpi di scena sono uno dietro l'altro. Quando stanno per consolidare il vero movente, arriva un nuovo falso pentito, si chiama Emilio Di Giovani, credo che sia anche lui conosciuto nella zona, che dice: fermi tutti, Umberto Mormire, pure io lo conosco dai tempi di Parma, anzi sono stato io a presentarlo a Domenico Papalia, con tutto che i due clan Di Giovani e Papalia erano in guerra tra loro, quindi già questo da... Però sì, era un corrotto, ma non un corrotto qualsiasi, era un avido, veramente una persona che non si accontentava mai. Per concedere quei benefici lui voleva tanti soldi, ne voleva sempre di più, anche se era una brava persona, cioè nel senso ci stanno delle contraddizioni proprio sputorate in queste testimonianze rese. E quindi di nuovo tratteggia e instilla negli investigatori l'ipotesi che Mormire, che Umberto fosse un corrotto, ma non un corrotto qualsiasi. Tra le altre cose, per rendere credibile la propria testimonianza, racconta anche un episodio, cioè questo ve lo voglio dire, insomma, perché poi è storia, secondo me, cioè nel senso che è facilmente riscontrabile. Ricorda perfino che lui, che era talmente avido, che una volta, siccome aveva bisogno di una macchina, cioè sono stato io a procurargli, gli ho dovuto procurare una Golf nera nuova fiammante, proprio per accontentarlo. Bene, cioè voglio dire, è facile fare un riscontro, una macchina, i soldi si possono pure, magari il contante si può pure mettere sotto, oppure si può regalare, e quindi si disperde, non c'è traccia. Ma una macchina c'è traccia, cavolo. Basta andare a fare un controllo anche alla motorizzazione per vedere queste cose qua, da dove proviene. Anche perché, e questo ve lo posso dire, la Golf nera esiste davvero. Umberto ce l'ha avuta prima che dell'ultima macchina, quella. E gliel'ho procurata io, perché era di seconda mano, vecchia ma in ottime condizioni, perché era di un amico mio carissimo che può testimoniare in qualsiasi momento che gliel'ha venduta. Quindi voglio dire, questo è solamente un dettaglio per sottolineare che quanta approssimazione c'è anche in alcune inchieste, e io parlo di approssimazione per non dire di peggio, ma forse lo dirò di peggio. Perché in base a questa nuova sconcertante testimonianza di questo Di Giovani, a processo in corso, comunque l'indagine era conclusa e bisognava emettere una sentenza. Quindi erano state raccolte almeno tre testimonianze che facevano a cazzotti tra di loro. C'era la testimonianza di Schettini, che era quello che ha sparato, che però era stato certificato che era un noto depistatore, che parlava di Mormire come un corrotto. C'era la testimonianza di Cuzzola, che invece parlava per... era genuina, anche perché l'avevano riscontrato. Schettina è stato l'unico che l'hanno riscontrato davvero. Cuzzola, scusate. è l'unico testimone che l'hanno riscontrato, gli hanno fatto velo e controvelo, quindi tutte le sue dichiarazioni erano tutte certificate, e lui ha raccontato appunto che il movente risiedeva nel fatto che Umberto aveva assistito e minacciava di denunciare questi incontri indecenti e indicibili che avvenivano all'interno del carcere. E poi c'era questa terza testimonianza che riparlava di nuovo di Umberto come un corrotto. Quindi tre testimonianze fanno a cazzotti tra di loro, collidono tra di loro, non le puoi far coesistere nella stessa sentenza. Eppure è successo questo. È successo che nella stessa sentenza che poi condanna gli esecutori materiali, Schettini e Cuzzola, Antonio e Domenico Papalia come mandanti, assieme a Franco Coco Trovato come mandante, nelle motivazioni vengono accolte sia le testimonianze con pari dignità, come se fossero tutte vere, le testimonianze sia di Cuzzola, sia di Schettini che di Digione. Perché questo? Allora, nominalmente, perché in questa maniera alla procura, alla fine, piuttosto che andarsi a lambiccare il cervello, andare a fare i riscontri e a stabilire quale fosse la menzogna e quale fosse la verità, alla procura, alla DDA, bastava semplicemente il risultato finale, che era quello di condannare i boss. E questo l'hanno ottenuto, quindi alla fine, che poi Umberto ne uscisse vittima piuttosto che come corrotto piuttosto che come vittima, a loro poco importava. Io ritengo che invece il motivo, e lo dico come Stefano Mormile, quindi me ne assumo la responsabilità, io penso che è stato più comodo optare per una condivisione di ipotesi contraddittorie tra di loro, perché nel caso fosse stata invece assunta come unica motivazione quella denunciata da Cuzzola, che poi è stata certificata nella sentenza di 'ndrangheta stragista e anche nella sentenza trattativa, queste sono ormai è storia, quindi non è campata in aria, però in quel caso se davvero fosse stata presa per unica testimonianza, avrebbero dovuto aprire un'inchiesta abbastanza inquietante, un'inchiesta sui servizi segreti, un'inchiesta sul carcere che permetteva questi ingressi vietati, un'inchiesta sulla magistratura di sorveglianza che concedeva in maniera disinvolta dei permessi premio a questi boss senza una base reale. Quindi, però ripeto, questa è una considerazione mia personale, insomma, quindi alla fine che penso sia stato più comodo per utilizzare un escamotaggio, una dialettica di questo tipo, minimalista, piuttosto che inerpicarsi in inchieste abbastanza vischiose, abbastanza difficili. Detto questo, velocissimamente proseguo l'excursus, perché ovviamente non è finita perché noi familiari, io, mia sorella, la figlia di Umberto, soprattutto aiutati in questo da tantissima gente che ho incontrato nel corso del mio cammino, a cominciare dalle agende rosse che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto, incontri felici anche con alcuni ex magistrati che hanno studiato il fenomeno, e con l'avvocato Fabio Repici, che forse qualcuno ha sentito, qualcuno conosce, persone di straordinaria spessore morale oltre che professionale, abbiamo deciso comunque di utilizzare anche le sentenze di Reggio Calabria che hanno accertato e hanno fatto luce, vera luce anche giuridica sulla vicenda di Umberto, e abbiamo chiesto nel 2018 alla DDA di Milano di riaprire le indagini per cercare di scoperchiare quel livello superiore, quello che non era stato esplorato, quello che non era stato indagato. Abbiamo ovviamente corroborato la nostra richiesta con tutta la documentazione, comprese le sentenze di Reggio Calabria, quella di Palermo sulla trattativa ed altri riscontri importanti. La DDA si è messa al lavoro, ha interrogato un po' tutti i protagonisti, almeno quelli che è riuscita a rintracciare, e ha lavorato talmente bene che ha individuato anche ulteriori elementi. Uno in particolare vale la pena di ricordarlo, perché noi parliamo di servizi segreti che entravano in carcere, ma basandoci sulle testimonianze di pentiti, che abbiamo visto la procura può o non può accettare. In questo caso è stato individuato, la DDA è stata talmente brava da individuare nome e cognome di un dirigente del SISD, il servizio segreto civile di allora, adesso si chiama in maniera differente, quindi nome e cognome di un dirigente del SISD della Lombardia, di Milano in particolare, che dall'87 al 93, se non mi difetta la memoria, faceva assiduamente degli incontri, degli accessi al carcere di Milano Opera. È stato sentito, anche se indirettamente, non direttamente, quindi con... e alla fine è stato costretto ad ammettere che sì, entrava in carcere, ha ammesso anche che forse non veniva sempre registrato, perché tanto lo conoscevano, quindi che bisogno c'era di... quindi anche abbastanza ingenua come giustificazione. Ovviamente non entrava per parlare con, secondo lui, ha negato di che entrasse per parlare con boss, ma semplicemente per parlare con il direttore, qualche volta con il comandante, per informarsi sulla situazione dei detenuti politici ristretti nel carcere di Opera. Cosa che già non sta in piedi, perché insomma non c'è bisogno che vai a parlare con il direttore, cioè i tabulati che ti arrivano continuamente, insomma, sulla presenza dei detenuti politici. Ma inoltre, e questo io la devo dire perché ho letto i verbali, alla domanda specifica espressa, ma cosa sa dirmi dell'omicidio dell'educatore avvenuto nel 1990? È stato ucciso un educatore? Cioè, no, ovviamente non è stato, però per dirvi il senso è sconcertante come risposta. Quindi evidentemente c'è qualche cosa che va approfondita, c'è qualche cosa che manca nella narrazione di questa storia. Va approfondita, quindi merito alla DDA di aver scoperchiato anche questi nuovi elementi, di aver scoperto, di aver portato. Demerito della DDA che, malgrado queste nuove scoperte, lodevolmente tirate fuori, però poi non se l'è sentita di andare avanti e quindi ha chiesto in maniera poco... che per noi ci ha un po' sconcertato, ci ha un po' disorientato, ha chiesto l'archiviazione. Per fortuna l'archiviazione è stata impugnata, quindi c'è stata un'opposizione precisa, molto attenta, dettagliata, molto oculata la contrapposizione, le carte che ha scritto Fabio Repici, l'avvocato, e sono state recepite dal GIP, che quando in fase di decisione se accettare la proposta di archiviazione della DDA oppure rigettarla, ha deciso di rigettarla, ma non solo, ha disposto anche il rinvio a giudizio di due nuovi protagonisti che si chiamano Foschini e Pace, che tra le altre cose sono anche collaboratori di giustizia. Foschini tra le altre cose è uno di quelli che hanno parlato di Umberto e hanno confermato, arricchendola pure di ulteriori dettagli, la tesi dei servizi segreti, degli incontri proibiti che avvenivano all'interno del carcere. E comunque ha disposto il rinvio a giudizio, eppure questa è una cosa misteriosa. I due sono reo confessi. I due sono reo confessi perché hanno sostenuto, ma sin dal processo del 2008, hanno sostenuto di aver procurato i mezzi di appoggio per commettere l'omicidio, quindi macchine, moto e quant'altro. E inoltre almeno uno dei due, se non ricordo male, ha partecipato anche ad alcuni incontri quando, nella fase organizzativa. Ebbene, malgrado confessioni rese, parliamo di confessioni, non era stato mai disposto il rinvio a giudizio. Le GIP ha disposto il rinvio a giudizio e adesso il 21, quindi venerdì prossimo, ci dovrebbe essere il secondo incontro, che ancora siamo in fase di preliminari, ancora siamo nelle udienze preliminari, e quindi intanto si è riaperta quest'altra faccenda. Però nel frattempo, se ho ancora un po' di tempo, prima vi ho detto il comunicato di rivendicazione che è apparso nel pomeriggio di quell'11 novembre, senza sigla, che però parlava di un atto terroristico. La sigla è apparsa dopo. Quel primo comunicato c'è stato un profluvio di comunicati successivamente. Nel corso del tempo, a distanza di un mese circa, hanno cominciato a firmarsi come Falange Armata Carceraria. Dopo, a fine anno, a ottobre se non ricordo male, o a novembre, non mi ricordo, è comparsa definitivamente la sigla Falange Armata Carceraria. Falange Armata, scusate. Ed è diventata tristemente nota, anche se ai più sconosciuta, perché pure qua c'è stato una, secondo me, un depistaggio o volutamente una mancanza di informazione. Da quell'11 aprile fino al 2004 ha accompagnato, attraversato il nostro paese con omicidi, attentati, stragi, di tutto e di più. Ve ne cito alcuni perché non credo che abbiamo tantissimo tempo, però tanto per fissare intanto che i comunicati fossero autentici, questo ormai è accertato, perché ormai i comunicati emessi in questi 4 anni sono più di 1000, sono una cifra esorbitante, spaziano da diversi argomenti, e alla fine gli esperti hanno selezionato tra il profluvio di comunicati che c'è stato e anche tra quelli chiaramente farlocchi, hanno individuato quelli che sono sicuramente della Falange Armata, che sono sicuramente originali della Falange Armata. Che cos'è la Falange Armata? Intanto la Falange Armata è un progetto eversivo che compare per la prima volta appunto l'11 di aprile del 1990 e, come tutti i progetti eversivi, ha la finalità di cambiare gli assetti di forza, non istituzionali, perché non vuole cambiare la Costituzione, vuole fare un golpe di fatto, ma non sostanziale, nel senso che vuole modificare gli equilibri esistenti nel paese. Che significa questo? Significa che vuole, per esempio, depotenziare il potere della classe politica e, come una sorta di vasi comunicanti, se io tolgo potere a un vaso, automaticamente quel potere se lo prende il vaso limitrofo, e quindi vengono trasferiti ad altri quei poteri, se li assume. E per realizzare questo Ovviamente, come tutti i golpe, come tutti i progetti eversivi, hanno bisogno di creare terrore nel paese. E quindi i golpe e i piani eversivi, i progetti eversivi si fanno a base, a suon di omicidi, di bombe, di terrore, di intimidazioni e di ricatti. Questi sono gli ingredienti che vengono utilizzati. E allora si parte con l'omicidio Mormile, che tra le altre cose, faccio un altro piccolo inciso, l'omicidio, quello di Umberto, ha una duplice valenza. Allora, la Falange Armata ha un, come dire, ha un ambiente naturale, un ambiente di cottura importante all'interno delle carceri. Per il semplice motivo che, essendo un progetto, io per realizzare il progetto ho bisogno di manodopera, ho bisogno di criminali. I criminali, dove si trovano? Si trovano dentro il carcere. E quindi io, attraverso il carcere, in maniera anonima, tranquilla, io entro, faccio accordi con chi detiene il potere e chi può assemblare il potere criminale, e in maniera assolutamente tranquilla, anonima, sconosciuta, io realizzo le mie alleanze, la mia squadra, progetto la mia squadra. Quindi Umberto, quando minacciava di raccontare questi incontri, che servivano appunto a creare la squadra, a creare questo connubio, pericoloso, e quindi doveva essere spazzato via, eliminato velocissimamente, perché affinché non rivelasse queste cose che invece erano strategiche per l'organizzazione. E questo, ecco perché il movente di aver denunciato, di minacciare, di denunciare questi incontri, è diventato un movente importante. Ma probabilmente Umberto era destinato ad essere ucciso comunque, per un'altra ragione, per la ragione che vi dicevo prima, perché il carcere rappresenta comunque, per un'organizzazione di siffatta che ha queste strategie, rappresenta un ambiente importantissimo, fondamentale il carcere, ed è fondamentale poter agire indisturbati all'interno del carcere. E uno scossone a questa libertà di manovra è arrivato proprio dalla legge Gozzini. Perché la legge Gozzini, discorso dei vasi comunicanti di prima, la legge Gozzini toglieva potere all'impianto detentivo puro, quindi alla custodia pura, dandone invece all'aspetto educativo, rieducativo, perché concedeva appunto, introduceva benefici carcerari, permetteva che gli educatori potessero organizzare la vita all'interno del carcere, potessero creare dei percorsi privilegiati e quindi in qualche maniera sottraeva del potere a chi invece era abituato a entrare indisturbato a fare come gli pareva. Ecco perché la Falange Armata, della pletora di comunicati che emette in quei 4 anni, tantissimo, ma proprio tanti, li dedica al mondo carcerario, quasi come fosse un'ossessione per la Falange Armata. E sull'omicidio di Umberto ci ritorna tantissime volte. Per tutti i 4 anni, ogni tanto qualche comunicato lo spende sull'omicidio di Umberto e sull'ambiente carcerario. Perché? Perché per loro, appunto, cercare di intimidire, e oltretutto dopo l'omicidio di Umberto ha continuato negli anni a minacciare altri 3 educatori carcerari e 4 direttori carcerari. Perché dovevano intimidirli? Perché dovevano appunto riaffermare e riappropriarsi di quel potere che rischiavano di vedere sminuito attraverso le prerogative della legge Gozzini, esercitate appunto dagli educatori e dai direttori che avvallavano le decisioni degli educatori. Quindi ecco perché Umberto Mormile era un pericolo comunque. E quindi ecco perché probabilmente decisero di anticiparne l'esecuzione perché c'era il pericolo cogente, imminente, che lui rivelasse perché aveva cominciato a parlare di questi incontri. Quindi quello era un pericolo immediato e quindi decisero di farlo fuori, anche se non erano ancora pronti fino in fondo per dispiegare quel loro progetto criminale. Ecco perché non avevano ancora la sigla, la firma, e ci arrivano dopo. Detto questo, torniamo alle azioni della Falange Armata. La Falange Armata, chi erano? Erano fondamentalmente uomini infedeli dello Stato, ma non solo. Provenivano dagli apparati, quindi dai servizi segreti. Probabilmente c'è una componente massonica e di lobby economiche, espressione di poteri forti. Ovviamente si dispiega il proprio agire almeno su tre livelli. C'è il livello decisionale. Quello che vi dico ovviamente è tutto è intuibile dai comunicati. Dalla sfilza di comunicati che sono autoesplicativi. I comunicati sono mille, se si mettono in fila raccontano la storia della Falange Armata, perché i comunicati almeno da un certo punto, da un certo tempo in poi, i comunicati che vengono diramati anticipano l'evento che sta per accadere, anche se non direttamente con nome e cognome della vittima o dell'azione che faranno, però è intuitivo nelle righe che vengono scritte. Cioè, in più, rivendicano subito dopo, se ne assumono la paternità, almeno politica, e infine poi fanno anche un comunicato di spiegazione, cioè un comunicato motivazionale. Quindi, mettendo in fila i comunicati e avendo a disposizione chi ha la chiave giusta, come alcuni inquirenti sono stati capaci di fare, a cominciare da Reggio Calabria, dal procuratore Lombardo, ma anche da Giovanni Spinosa, che ha indagato la Falange Armata per tanti anni, attraverso l'interpretazione, l'aiuto, la disponibilità di una chiave interpretativa adeguata, la storia della Falange Armata l'hanno scritta loro stessi, attraverso i propri comunicati. Cosa vogliono? Vogliono appunto rovesciare o modificare gli equilibri dell'assetto dello Stato. Come lo vogliono fare? Col terrorismo. Lo fanno con il terrorismo, e qui lo fanno. E la presentazione vera della Falange Armata è proprio attraverso le azioni della Uno Bianca. Tutto il percorso della Uno Bianca, che nell'immaginario collettivo noi ci hanno fatto credere, noi crediamo, attribuibile esclusivamente ai fratelli Savi, in realtà ci sono una marea, e non ve le sto ad elencare, però sono scritte, sono anche evidenti, sono emerse anche in diverse sentenze emesse. I fratelli Savi entrano prepotentemente in gioco sicuramente come coloro che procacciavano, che affittavano le armi. Quasi tutte le armi usate nelle azioni della Uno Bianca sono procurate dai fratelli Savi. Entrano sicuramente, sono gli autori materiali degli omicidi dell'ultima fase, quella che va dalla fine del 93 all'inizio del 94, quando comunque, ma di tutti gli altri non sono, o perlomeno esistono dei dubbi enormi che possano essere stati davvero loro. È un po' la storia che vi ho raccontato prima di Schettini. Fermi tutti, sono stato io. E perché questo? I fratelli Savi hanno fatto un gioco molto, molto simile. Fermi tutti, siamo stati noi. Abbiamo fatto tutto con una conduzione familiare, quindi tra fratelli. Tutt'a più ci siamo avvalsi qualche volta di un aiuto di qualche collega, ma estemporaneamente.
abbiamo fatto tutto quanto noi. E quindi a questo punto Tana libera tutto. Tana libera tutti per tutte le altre relazioni, anche certificate, che erano emerse in inchieste accurate e anche in sentenze già emesse. Quindi ho promesso di essere veloce e quindi continuo. Quindi la Uno Bianca rappresenta, scusate, la Uno Bianca rappresenta il primo importante biglietto da visita della Falange Armata, delle azioni falangiste, ma non è l'unica. Poi, quasi come un crescendo rossiniano, ci stanno poi omicidi eccellenti. Se volessimo rimanere a Milano, c'è almeno un omicidio eccellente, che è quello del professor Roberto Klinger, che è uno affermato e notissimo professionista, un medico, è stato un medico della grande Inter, quella che vinceva le Coppe dei Campioni, gli scudetti, è stato medico di una delle più importanti società di pallacanestro. Viene inopinatamente ucciso mentre si sta recando al lavoro, anche lui sotto casa, e viene rivendicato con rivendicazione autentica dalla Falange Armata, e associano in maniera molto strana quell'omicidio come fosse in qualche maniera un avvertimento alla Lega che stava prendendo forse qualche direzione diversa da quella auspicata da loro, non lo so. E viene assassinato Alessandro Rovetta, che è un industriale, e viene ucciso assieme a Francesco Vecchio, che è il suo dirigente di punta. È un industriale che ha fatto investimenti a sud, in Sicilia, a Catania. Dirige l'acciaieria Megara, che è uno dei poli siderurgici più importanti in Italia, e viene ucciso perché si è messo di traverso, ha scoperto che l'azienda di Catania è fortemente infiltrata dalla mafia e da vicende poco note, si mette di traverso e viene spazzato via. Anche quell'omicidio viene rivendicato in maniera autentica dalla Falange Armata, che poi successivamente lo spiegherà in maniera, e ci ritorna pure sopra, e lo spiegherà anche lì l'ossessione carcere, perché pure lì abbina quell'omicidio con il carcere della Bicocca, di Catania Bicocca, dalla quale arrivavano molti dei lavoranti finti che infiltravano l'acciaieria Megara. Vado velocemente. Vi dicevo, viene ucciso il giudice Scopeliti, vicino Reggio Calabria, che in quel momento stava preparando il processo, sì, maxi processo, la requisitoria. Insomma, tanti omicidi, anche l'omicidio di Salvo Lima, Guazzelli, tantissima gente, insomma, le vittime certificate alla fine risulteranno ufficialmente 52 vittime. La prima, Umberto, fino ad arrivare alle ultime, che sono quelle che hai ricordato tu, che erano i due carabinieri assassinati a Reggio Calabria.
E sono anche molto strani i tempi, cioè quando parliamo del 1990 parliamo di qualcosa che seguiva di 4-5 mesi il crollo del muro di Berlino, tutto quello che ha significato per la storia di un paese di confine come l'Italia, no?
Ma poi il finale, i finali sono le stragi siciliane, quelle di Capaci e di Via D'Amelio, le stragi continentali, quelle di Firenze, Via dei Georgofili e di Via Palestro. Scusate, ma... le bombe a Roma, le bombe alle basiliche di Roma, che sono praticamente in simultanea con la strage di Via Palestro, il 27 di luglio, mentre qui al padiglione esplode la bomba, a Roma, quasi in simultanea, deflagrano le bombe alla Basilica di San Giovanni in Laterano e a quella di San Giorgio al Velabro. Per fortuna lì non ci sono state vittime, ma solamente danni ingenti al patrimonio artistico. E per finire il mancato attentato ai carabinieri di guardia allo Stadio Olimpico. Ci sono stati gli attentati a Maurizio Costanza alla compagna, insomma tantissime azioni, tutte rivendicate autenticamente dalla Falange Armata. L'attacco finale è un ricatto fortissimo, soprattutto nei confronti del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, a proposito del quale c'è da dire, e questo non è l'unico segnale, ce ne sono stati tanti, perché la Falange Armata, che io vi sto raccontando così, che ha scritto la propria storia attraverso i comunicati, ma quei comunicati sono stati comunque letti da inquirenti che hanno indagato, ma sono stati sempre ritenuti non meritevoli di approfondimento. Cioè, nel senso, la Falange Armata è stata sempre frettolosamente archiviata come una banda di mitomani, di burloni, di fanfaroni, che tutt'al più come un'agenzia che faceva depistaggi, si appropriava di fatti già accaduti e li utilizzava per creare confusione all'interno del panorama istituzionale. In realtà, a ben leggere quei comunicati, ci sono delle tracce rivelatrici di qualche cosa che solamente chi sta dentro, ma veramente dentro i gangli vitali di questo di chi c'ha detiene il potere può conoscere. Me ne cito alcuni. Una sono i memoriali. Il secondo ritrovamento dei memoriali di Aldo Moro, scoperti qui a Milano a via Montenevoso. A via Montenevoso furono casualmente, perché stavano ammodernando l'appartamento di via Montenevoso dove erano stati rinvenuti i primi il primo memoriale, abbattendo la parete, improvvisamente dietro questa parete comparvero armi e munizioni e altri ammenicoli e dei fogli abbastanza voluminosi che erano il secondo memoriale di Aldo Moro. Bene, quelli che fu una scoperta sensazionale, casuale, furono mandati ovviamente per conoscerne il contenuto, per cercare l'autenticità, e la Falange Armata in un comunicato scrisse testualmente praticamente che già sapevano loro che anche quel secondo rinvenimento, quei memoriali, erano incompleti, che mancavano dei pezzi, non erano quelli definitivi. Già lo sapevano, mentre invece gli esperti l'hanno scoperto poi dopo circa un anno, è venuto fuori che mancavano effettivamente, era decisamente imparziale. Quindi come facevano a saperlo? Ma non è l'unico episodio. Un altro episodio rivelatore accadde a proposito della Uno Bianca. A un certo punto, la Uno Bianca agì nel territorio dell'Emilia-Romagna, tipicamente a Bologna, ma poi ci furono delle escursioni anche nell'area di Pesaro, non mi ricordo. E titolare a Rimini, titolare delle indagini sulla Uno Bianca, era il sostituto procuratore Sapio, che a un certo punto, convinto di aver intercettato, di aver individuato gli autori, lì si brancolava ancora nel buio, i fratelli Savi ancora non erano emersi dalle nebbie, non si erano ancora accusati di nulla, nessuno sapeva nulla, la Uno Bianca terrorizzava il territorio, e quindi c'erano queste inchieste anche frammentate tra procure. Sapio, che conduceva l'inchiesta a Rimini sui fatti accaduti nel territorio, nel circondario di Rimini, pensò a un certo punto di aver individuato i colpevoli e firmò degli ordini di cattura convalidati pure da, non convalidati dal GIP, comunque firmò degli ordini di cattura, catturò quelli che secondo lui erano gli autori, un comunicato immediatamente, anche in maniera irriverente, la Falange Armata scrive, rivolgendosi direttamente a Savio, praticamente gli fa notare che non ha capito nulla, anzi gli consiglia di farsi una bella vacanza, così si riposa, e nella vacanza di leggersi quel bel libro, La lettera rubata, di Edgar Allan Poe. La lettera rubata non fa altro che è praticamente una storia, un piccolo giallo, in cui praticamente c'è una sorta di investigatore che ammattisce per cercare i colpevoli, e poi alla fine si scopre che la risposta ce l'aveva sulla propria scrivania, c'aveva tutte le risposte ce l'aveva sulla propria scrivania. A collaborare con Sapio per le inchieste, in quel periodo c'era uno dei fratelli Savi. Quindi questo per dirvi quanto conoscessero nel profondo, ma ancora più sbalorditivo, scusate se io vado veramente oltre, ancora più sbalorditivo sono le conoscenze che ha sul presidente Oscar Luigi Scalfaro e sui soldi che Oscar Luigi Scalfaro ha percepito quando era ministro dell'Interno, esattamente come tutti gli altri ministri degli interni, che il SISDE, il Servizio Segreto Civile, elargiva ovviamente in maniera assolutamente anonima e clandestina e vietata, elargiva 100 milioni di lire al mese. Provate a immaginare, a farvi rimbombare questa cifra, ministro della Giustizia, al ministro dell'Interno, scusate. Ogni ministro dell'Interno in carica, il SISDE pagava 100 milioni di lire al mese. Poi che ne facessero, magari le utilizzavano anche per scopi benefici o per scopi legittimi, però insomma è una cosa oltretutto, chi poteva sapere una cosa del genere? Scalfaro sicuramente, che era un beneficiario, lo sapeva, ma lo sapeva anche la Falange Armata, che accusa Scalfaro, lo intimidisce perché lo sta martellando, lo sta incalzando affinché lui sciolga il Parlamento e indica subito nuove elezioni, perché è questo lo scopo. Loro vogliono passare dalla prima alla seconda Repubblica proprio per realizzare quel disegno che vi dicevo prima, quello di riequilibrare a favore di chi non ne ha diritto poteri degli organi dello Stato, insomma. Quindi, e loro incalzano Scalfaro in diversi comunicati, lo accusano, neanche tanto velatamente, ma in maniera sempre più diretta, sempre più puntuale, che lui che intascava quei soldi, come pure denunciano, ancora prima che scoppi lo scandalo che poi emergerà qualche mese dopo, i cosiddetti fondi neri del SISDE, per il quale poi vengono incriminati il capo del SISDE, il vice capo, molti dirigenti, dei quali Broccoletti ed altri ancora. Insomma, cioè, sostanzialmente quello che voglio dire, sicuramente una verifica attuale, ho delle domande importanti da rivolgere a tutti questi attori che sono entrati in gioco, bisogna rivolgerle. Nessuno si è mai preoccupato, per esempio, di chiedere a Broccoletti, che ancora vive, che lavorava, che era un alto ufficiale, uno dei capi del SISDE, che poi ha accusato Scalfaro, quindi ha ammesso che pagavano. Nessuno ha chiesto mai conto a Broccoletti di queste cose, nessuno ha mai chiesto conto, e come mai la Falange Armata lo sapeva? Quindi chi c'è sta dietro la Falange Armata?
Questo è un grande interrogativo. Io devo dire che il tuo racconto fa almeno per quanto riguarda me, fa capire, no, che in questo paese c'è stato un pezzo, un periodo che è quello che va a cavallo della fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, in cui ovunque si mettevano le mani, anche per sbaglio, e si individuava la falange armata, e poi mesi dopo, l'estate successiva al giorno dell'assassinio di tuo fratello, Gladio, è stato il paese che tutti quanti conosciamo, no? Con la sua sovranità limitata. E il tuo racconto stasera ci fa capire che appunto da qualunque parte ci si giri, ci si girava, e chissà, metto un punto di domanda sull'oggi, ma comunque ci si girava, allora si scoprivano livelli di relazioni appunto indicibili, irraccontabili, improponibili. Io adesso si è fatto un pochino tardi, ma solo per gli standard, diciamo così, dei nostri formati, ma è l'occasione...
Se mi permetti un'ultimo...
Di concludere, certo, voglio ripassarti la parola per concludere.
Veramente un piccolo inciso, è una notizia. Nel senso, parliamo di falange armata, proprio perché persuasi che perlomeno bisogna indagare a fondo per cercare di capire, per cercare di dare delle risposte a domande che non sono state mai poste e che vorremmo venissero poste. Abbiamo di recente, quando parlo di recente, parlo in questi mesi, costituito un'associazione dei familiari delle vittime della falange armata, e costituendoci come associazione, venerdì prossimo presentiamo al procuratore capo come associazione un esposto dettagliato per chiedere l'apertura di un'inchiesta profonda e accurata sulla falange armata, sull'azione falangista.
Procuratore capo qui a Milano.
Esattamente, dottor Viola.